Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato I problemi della Chiesa Apostolica nelle Epistole di Paolo. Questo è il nono studio dal titolo I falsi profeti, seconda parte. Leggiamo il testo di riferimento, Seconda Corinzi, capitolo 11, dal versetto 13 al versetto 15. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Un testo estremamente chiaro dell'Apostolo Paolo, che mette in guardia contro la contraffazione del ministero sacro, contro la contraffazione della verità. Molti cristiani purtroppo cadono nel tranello perché, non avendo l'intelligenza, la conoscenza delle sacre scritture, non sanno che il diavolo si traveste in angelo di luce, vedono qualcuno che luccica, cioè che si comporta in un certo modo, come se fosse un angelo, e cascano nel tranello. Mi diceva una volta un collega, parlando di un ministro di culto, parlava come un angelo, però non agiva da angelo. Una sintesi del nostro studio di questa mattina. Leggendo le epistole di Paolo, si nota facilmente il timore dell'Apostolo di vedere le chiese sedotte dai falsi profeti che agivano all'interno di esse. Temeva soprattutto per i giovani nella fede e per i semplici, i creduloni. Gesù aveva segnalato il pericolo costituito dai falsi profeti. Paolo non fa altro che riprendere il discorso. La cosa più difficile, fratelli e sorelle, è il travestimento del falso profeta che si presenta come vero profeta citando le scritture con aria apparentemente santa. Ma si tratta di un inganno che dobbiamo essere in grado di smascherare per non essere sedotti. La Bibbia ci fornisce ampiamente i mezzi per farlo, ma dobbiamo seguire attentamente le istruzioni per l'uso. E prima di addentrarci nell'argomento, parliamo dell'ansietà, del timore che aveva giustamente l'Apostolo Paolo pensando a questo problema. L'Apostolo è preoccupato, umanamente preoccupato, perché vede le chiese rovinate da questa piaga, e qualcuno si può chiedere: ma questi falsi profeti non si potevano cacciare fuori? Sono quelli che non conoscono il problema e che vanno per le spicce per agire. La chiesa è fatta per salvare e quindi aspetta che i falsi profeti si salvino, si convertano, Oppure a un certo momento, quando la cosa è veramente dichiarata, la Chiesa se ne libera, ma non con i sistemi per le spicce. No, cristiano si ricorda delle parole di Gesù che dice che il grano e la zizzania cosa devono fare? Devono crescere insieme. Un testo molto difficile da capire. Ci sono dei pastori paurosi che, citando questo testo, non riescono a fare il loro lavoro con il comitato per espellere dalla Chiesa qualcuno che è veramente, provatamente indegno. E no, dice Gesù, lasciateli crescere insieme. Sì, però Gesù dice anche che a un certo punto, quando la persona che non si comporta bene rifiuta di ascoltare un fratello o un altro fratello o la Chiesa nel suo insieme, che cosa bisogna fare? Siati come il pagano e il pubblicano, cioè non è più degno di far parte della comunità. Pagano e pubblicano non nel senso dei farisei, che li ritenevano alla stregua dei cani, no, ma come elementi da recupero. Per il momento però, adesso noi ti mettiamo fuori, non puoi stare con noi, perché tu non hai il giusto spirito. È un argomento che richiederebbe ben altro tempo. Comunque vorrei leggere lo sfogo dell'Apostolo Paolo, sempre nella Seconda Corinzi, capitolo 11, che a un certo momento dice quanto segue, dal versetto 22 in avanti. Sono ebrei, lo sono anch'io. Parla di falsi profeti, che rimanevano nella Chiesa, ma facevano male, e l'Apostolo li sopportava, però li denunziava. Sono ebrei, lo sono anch'io. Sono israeliti, lo sono anch'io. Sono discendenza di Abramo, lo sono anch'io. Sono servitori di Cristo, io parlo come uno fuori di sé, lo sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte, ho ricevuto 40 colpi, meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Questo era veramente un apostolo, era veramente un profeta, era veramente un pastore consacrato, che non voleva che le pecore venissero rubate dai briganti. Lo stesso capitolo 11 della Seconda Corinzi, versetto 2 e versetto 3. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. È preoccupato e dice ai fratelli continuamente: fate attenzione. Per esempio ai fratelli di Tessalonica, Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto da 3 a 7, perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto fare valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. La nutrice era più di una babysitter, era una baglia, diciamo, no? Che allattava i bambini. E continuamente questo pensiero ritorna. Allora, voi mi direte, la domanda logica, come si fa a capire che uno è falso profeta? Gesù lo ha detto, vi ricordate? Non è difficile, capitolo 7 di Matteo, versetto 15 e versetto 16. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Altro che nutrice, altro che babysitter, questi sono dei lupi che divorano le pecore, altro che allattano le pecore, altro che danno da mangiare alle pecore della buona erba, pecore nel senso spirituale. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi. Quali sono i frutti che danno questi falsi profeti per essere riconosciuti tali? Beh, il loro insegnamento. Che cosa insegnano? E l'Apostolo lo descrive qui. Uomini che lo fanno per guadagno, per la cupidigia, lo fanno per disseminare di false dottrine, lo fanno per perdere le pecore, che odiano la Chiesa, ecco il loro fine. Sono i falsi insegnamenti. E allora, per capire il falso insegnamento, bisogna conoscere il vero insegnamento. O si conosce per bene, con tutti i nostri limiti, la parola di Dio, lettera e spirito, o altrimenti niente. Come si fa a capire se uno imbroglia se non si conosce la parola di Dio? Se magari si va a cercare la seconda Pietro accanto a Genesi o a Esodo, adesso io esagero un po', però non soltanto la lettera, ma anche lo spirito. E incominciamo a vedere cosa fanno questi falsi profeti. Il falso profeta non parla in armonia con la parola di Dio, non soltanto perché è in contrasto con la lettera della parola di Dio, ma maltratta la parola di Dio, non la usa col giusto spirito. Per esempio, quando scrive ai Galati, l'Apostolo Paolo, alterato, li rimprovera e dice quanto segue. Voi ricorderete la sua rampogna, il suo rimprovero. Galati 1, 6 a 9. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Dio a un altro Vangelo. Perché c'è anche un altro Vangelo? Sì, c'è anche un altro Vangelo. Lo ripeterà ai fratelli di Tessalonica, il Vangelo dei falsi profeti. Qui le chiese della Galazia erano piene di giudaizzanti, piene di falsi profeti. Versetto 7. Che poi non è un altro Vangelo. Però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, cioè non lo ascoltate, sia considerato un proscritto dalla comunità. Fate attenzione. Poi Primo Timoteo capitolo 6, versetto 3 a 5, Primo Timoteo 6, versetto 3 a 5. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. Qui c'erano questi falsi profeti, e ci sono ancora oggi, che passano la vita a discutere, che passano la vita a cavillare, che giocano sulle parole disonestamente e fanno il lavoro del diavolo. Quindi non sono in armonia con la lettera e con lo spirito della parola di Dio. Il falso profeta non crede nella divinità di Cristo. È possibile? È possibilissimo. Pure parlando di Cristo, non crede nella divinità di Cristo. Lo dice la Scrittura. Vogliamo leggere Colossesi capitolo 1, anche nella chiesa di Colosse, infestata dai falsi profeti, c'erano addirittura i falsi profeti che venivano e avevano portato con sé il bagaglio filosofico, il pensiero greco che predominava in Asia Minore. Allora l'Apostolo li rimprovera e riafferma il primato di Gesù Cristo. Dicevano che Cristo era una creatura. Colossesi capitolo 1, versetto 16 e versetto 17. Poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Colossesi, ma che andate dicendo che Cristo è una creatura? È il creatore. E al capitolo 2, dal versetto 8 al versetto 10, riprende il discorso, lo completa e dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Poi l'Apostolo Giovanni, nella sua seconda epistola, al versetto 7, dice quanto segue: poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Incominciava da allora la seduzione dell'anticristo. Cosa vuol dire Cristo venuto in carne? è venuto in carne, si è materializzato, ma c'era prima, è venuto dal cielo, è nato nel seno di Maria, madre di Cristo, per opera dello Spirito Santo. Questo vuol dire accettare Cristo, ma accettare Cristo venuto in carne non significa soltanto accettare la sua preesistenza, significa accettare la sua morte vicaria, significa accettare la sua resurrezione, la sua ascensione nel cielo, il suo ministero in favore dell'uomo che continua nel cielo fino a quando egli ritornerà. Significa il giudizio, significa accettare il fatto che il Padre ha affidato a Cristo il giudizio investigativo prima e il giudizio che seguirà poi. Il falso profeta no. Sapete perché? Perché accettare Cristo in questo modo, come ho detto, significa accettarlo biblicamente, accettare tutto quello che la Bibbia dice. Ma la personalità perversa del falso profeta non mette al centro della sua vita Cristo, mette se stesso. È un non Cristo centrico, ma è un ego centrico, e tutti quanti devono inchinarsi al suo parere, devono inchinarsi alla sua volontà. Un'altra cosa interessante alla quale non si presta molta attenzione: il falso profeta non riconosce l'autorità della Chiesa, odia la Chiesa, pretende comunicare direttamente con Dio al di fuori della comunità fondata da Dio, comunicare direttamente con Dio è proprio il colmo della presunzione, dell'orgoglio e dell'arroganza. Eppure la Bibbia dice che Cristo ha dato la sua vita per la Chiesa. C'è scritto, ricordate? Efesini capitolo 5, versetto dal 25 al 27. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandolo con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Fratelli e sorelle, vi sono tanti cristiani che non capiscono questo testo. Si mettono al di sopra della Chiesa. Non c'è bisogno della Chiesa. Vi diceva un signore, mi sembra di avervi raccontato una volta questa storia, alla fine di un culto, mentre salutavo i fratelli, gli amici all'uscita, e lui si presenta, io sono... Dico, non la prima volta, sì, è avventista, no, dice, io sono un evangelico, di quale denominazione? E lui mi fa, ah no, io sono un cane sciolto. Considerava la relazione con la Chiesa alla stregua del guinzaglio del padrone con il cane. Io sono un cane sciolto. E un fratello poi mi disse, cane sciolto o cane randagio? Il cristiano non può fare senza della Chiesa, no, non nel senso cattolico, l'autocrazia della Chiesa, la piramide verticistica, il papato, lasciamo perdere questo. Cristo ha fondato la Chiesa, se poi la Chiesa si è corrotta, questo è un altro paio di maniche, ma non dobbiamo noi essere a giudicare i nostri fratelli. Perché chi giudica gli altri sarà giudicato lui. Quindi il falso profeta lavora contro la Chiesa. E infatti l'Apostolo Paolo, parlando di questi problemi, Atti capitolo 20, ricorderete le sue parole agli anziani di Efeso, mentre partiva per la Palestina, Atti 20, versetto 29. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi, sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Ecco il lavoro del lupo travestito da pecora: dividere la chiesa, rubare le pecore, ammazzare le pecore dopo averle disperse. E noi dobbiamo essere in grado di affrontare il problema, affrontarlo seriamente però, non usando anatemi nel senso cattolico, non usando scomuniche nel senso cattolico, perché bisogna che le cose maturino. Perciò dice Gesù: lasciate che il buon grano e la zizzania crescano insieme, perché se voi voleste andare a sradicare la zizzania, rischiereste di strappare anche il grano. Chi deve giudicare è il Signore, non dobbiamo giudicare noi. Noi abbiamo il dovere di predicare l'Evangelo, di mantenere unito il gregge, però il giudizio è al Signore. E quando noi siamo costretti, per motivi disciplinari, a esercitare questo ministero, perché non si dica la Chiesa è come tutti gli altri, lì se ne fanno di tutti i colori, la gente non deve dire questo, perché non è vero, la Chiesa deve difendersi. Lo dobbiamo fare con spirito di misericordia, di comprensione. L'Apostolo Pietro dice: essendo gli esempi del gregge, e non usando autorità nel cattivo senso su quelli che vi sono scaduti in sorte, dei quali siete responsabili, col vero spirito. E allora il Signore è con la sua Chiesa. Ecco lì il ministero dei falsi profeti, dei falsi apostoli, dei falsi fratelli, che a volte sapete cosa fanno? Fanno delle buffonate, scusate, si mettono un abito bianco. Vabbè, io capisco gli arabi che si mettono la loro... sono bellissime queste, io me ne sono accorto quando sono andato in Oriente, che mi sono vestito nel modo più stupido possibile, mi sono vestito all'europea, e invece hanno questi abiti bellissimi, svolazzanti, bianchi. Non ho mai capito perché le donne l'abbiano nero, ma io non sono un esperto. Venivano in chiesa uno di questi falsi profeti, ma falso, non pochino. Veniva in chiesa vestito di bianco. D'estate, siccome era qui nel nord, quando facevano 10-15 gradi sotto zero, non lo so cosa facesse con quel vestito, l'avrà messo nell'armadio. Veniva col giaccone, col cappotto. E io andai in quella chiesa, trasferito, e vidi questo omone che era alto e grosso, e oltretutto aveva un, come si chiama lì, uno zuccotto, zucchetto in testa. Lì per lì l'avevo scambiato per un ebreo. Poi mi fa un fratello: non ti preoccupare, non è ebreo, era soltanto un disturbatore del gregge, col quale ho avuto tanti incontri, ma dopo tanti incontri non abbiamo concluso niente. Quest'uomo era così egocentrico, così scatenato contro la Chiesa, e poi ne combinava che tutti quanti i vicini ne parlavano in maniera negativa, che gettava veramente il discredito sulla nostra Chiesa, e non si può tollerare una cosa simile. Concludiamo, fratelli, leggendo le raccomandazioni dell'Apostolo Paolo, poi quelle di Gesù per terminare. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 20 e 21. Non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Dobbiamo esaminare bene l'insegnamento di questi falsi profeti. Non c'è nulla di occulto, dice Gesù, che non abbia a essere rivelato. Si mettono pure una palandrana bianca, ma si vestono da non so che cosa. Sotto, gratta gratta, c'è il falso profeta, c'è la personalità perversa che naviga nel brodo di cultura, come abbiamo detto la volta scorsa. La Bibbia ci fornisce i mezzi per difenderci, sta a noi usarli per bene. Matteo capitolo 7, Gesù, dopo aver parlato dei falsi profeti che danno frutti cattivi, conclude dicendo le famose parole, versetto 21: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato i demoni? Qui ci sono pure gli esorcisti, non soltanto i falsi profeti. E fatto in nome tuo e molte opere potenti. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Ah, qui è il giudice della forza, della sua autorità. Cosa avete fatto? Avete profetizzato, cioè avete predicato nel mio nome, avete fatto miracoli, cacciati i demoni, non vi ho mai conosciuti, via, malfattori, traduce la Luzzi, operatori di iniquità. Ecco cosa farà Gesù Cristo. Ma noi dobbiamo essere in grado, prima di quel momento, quando il giudice metterà la sua sentenza, scusate, di valutare un po' le cose, eh? E in ogni credente, più o meno, ci dovrebbe essere un pizzico del dono del discernimento degli spiriti, conoscere il carattere della gente, il loro modo di fare, altrimenti, fratelli e sorelle, finisce male. Cosa vuol dire conoscere profondamente la Bibbia? Spirito e lettera, lettera e spirito. Non basta, ci vuole qualcos'altro, ci vuole l'ubbidienza. Questa è la completa conoscenza della parola di Dio. E dobbiamo essere sicuri di un fatto, che il diavolo, quando vede una persona determinata, convinta della parola di Dio e che ubbidisce seriamente, taglia la corda. E anche i falsi profeti, che sono i servitori di Satana, se ne vanno quando i servitori di Dio non sono lì che tremano e non sanno cosa fare. Ma il cristiano deve sapere cosa fare. Non è una cosa facile, ma non è una cosa impossibile. Amen.